Introduzione storica. Gli esuli, schiacciati dalla persecuzione, compresero che sotto quel regime terroristico non sussistevano le possibilità di vivere né da italiani, né da cristiani, né semplicemente da uomini. L'esodo costituì un autentico, terribile plebiscito. Così si esprime il 4 novembre 1964 l'istriano Gianni Bartoli, sindaco di Trieste, restituita alla madre patria solamente 10 anni prima, dopo le dolorose mutilazioni territoriali della Seconda Guerra Mondiale. Parole dettate dal cuore e dal ricordo della triste e silenziosa fuga di oltre 300.000 connazionali dall'Istria e dalla Dalmazia, che dopo il 1945 vengono costretti ad abbandonare la loro terra occupata dai reparti partigiani jugoslavi del maresciallo Josip Broz Tito, per rifugiarsi in Italia o emigrare all'estero. Una brutta pagina della storia del nostro paese, per alcuni versi ancora aperta, ma a lungo ignorata o sottovalutata. Dopo 75 anni è lecito chiedersi come mai centinaia di migliaia di persone decisero di votare con i piedi pur di scegliere l'Italia? Qual è stato il destino di questa massa di profughi e delle loro terre e cosa accade oggi in Istria e Dalmazia? Per rispondere a queste domande bisogna tornare indietro nel tempo, 12 secoli fa, quando la Serenissima getta le basi per diventare una potenza nell'Adriatico. Il leone alato, simbolo della presenza del potere di Venezia nei secoli, campeggia ancora, scolpito nella pietra, sopra il portale d'ingresso della fortezza di Knin, nell'entroterra dalmata. Durante l'incendio dei Balcani negli anni 90 non ci sono più gli armigeri del Doge che per secoli hanno contrastato l'avanzata dei turchi verso l'Europa, ma i miliziani serbi in guerra con i croati da una parte e con i musulmani dall'altra. Eppure nel calderone balcanico, nonostante i conflitti di ieri e le guerre di oggi, è rimasta un'indelebile traccia della presenza italica. Dall'Istria ridente penisola che si estende a triangolo nell'Adriatico a sud di Trieste, al suo proseguimento naturale, la Dalmazia, splendida costa frastagliata dell'ex Jugoslavia che si affaccia sullo stesso mare. Prima dei veneziani ci ha pensato l'impero romano a espandersi fino a Spalato e oltre. Da poco prima dell'anno 1000 fino al 1797 il leone di San Marco diventa il vessillo degli istriani e dei dalmati. Sotto questa bandiera servono in pace e in guerra ammiragli e marinai di Pola, Zara e Ragusa, come nel 1571 nella vittoriosa battaglia navale di Lepanto contro la flotta turca. La lingua, ovvero il dialetto veneto, le arti e i costumi della Serenissima non hanno mai abbandonato l'Istria e la Dalmazia, anche durante l'occupazione austriaca e l'intermezzo napoleonico. Il grande glottologo goriziano, grazie a Dio Ascoli, fin dal 1863 conia il termine di Venezia Giulia, per quella parte di territorio che si estende fino a Fiume. E proprio nella Venezia Giulia cova a lungo l'irredentismo italiano, con Guglielmo Oberdan, Nazario Sauro e Fabio Filzi. Dopo l'attentato di Sarajevo, casus belli che determina lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, gli austriaci internano 22.000 istriani, facendoli passare per il campo di smistamento di Vagna, perché ritenuti una quinta colonna dell'Italia. A Vagna esiste ancora una croce in pietra bianca che ricorda i 2.920 internati morti in prigionia. Durante la Grande Guerra, oltre 2.000 giuliani passano clandestinamente il confine per arruolarsi nell'esercito di Cadorna ed in tanti, originari di quelle terre, periscono sul Carso, sulle Alpi o in mare in nome dell'Italia. Il 28 giugno 1919, nella Galleria degli Specchi del Castello di Versailles, viene firmato il Trattato di Pace che chiude la Prima Guerra Mondiale con l'annessione al Regno d'Italia, del Trentino e della Venezia Giulia. Proprio in quegli anni, numerose famiglie italiane, secondo Renzo De Vidovic del Libero Comune di Zara in Esilio, lasciarono precipitosamente Sebenico in seguito alla cessione della Dalmazia alla Jugoslavia monarchica, segnando il primo mini esodo di connazionali dalla sponda orientale dell'Adriatico. Fra il 1920 e il 1938 l'Italia costruisce nella Venezia Giulia 450 km di strade, 200 km di ferrovie, 4 ponti, 1065 case, 363 edifici pubblici, l'acquedotto istriano lungo 270 km, 5 dighe marittime, 1800 km di elettrodotti, 6 centrali elettriche, 996 opere di bonifica, il porto di Franco di Fiume e Zara e il villaggio dell'Arsa per 6.000 minatori. Il 6 aprile 1941 le forze dell'Asse invadono la Jugoslavia e in meno di una settimana le nostre truppe occupano Lubiana e l'intera Dalmazia, dove viene creato un governatorato. Seguono anni di aspra guerriglia partigiana, segnata da atrocità e feroci rappresaglie. Le conseguenze dell'8 settembre 1943, quando Badoglio annuncia l'armistizio con gli alleati, si fanno sentire, con inaudita ferocia, anche nella Venezia Giulia. Di fronte allo sbando dell'esercito italiano, le formazioni partigiane e comuniste di Tito occupano l'entroterra istriano, mentre Trieste, Pola e Fiume rimangono in mano ai tedeschi. Dal 9 settembre al 13 ottobre si consuma la prima avvisaglia della pulizia etnica. Le foibe sono delle naturali cavità carsiche, profonde fino a 200 metri, scavate solitamente da fiumi sotterranei, dentro le quali vengono gettati vivi o morti i prigionieri da far sparire per sempre. Talvolta vengono usate vecchie miniere che durante 35 terribili giorni del 43 ingoiano diverse centinaia di italiani vittime della vendetta dei partigiani di Tito. In un abisso presso Vines, vicino al Bora, molti uomini erano stati scaravantati vivi, con un sasso legato alle mani, affinché affondassero nell'acqua che si trovava sul fondo, scrive lo studioso triestino Guido Botteri. Solo da questa foiba vengono recuperate decine di salme. Alla fine del 1943 i tedeschi riprendono il controllo dell'entroterra con il pugno di ferro e costituiscono nelle province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, Lubiana la zona di operazione del litorale adriatico. Come se non bastasse, nel capoluogo giuliano entra in funzione la risiera di San Sabba, dove trovano la morte almeno 3.000 persone, in gran parte ebrei, e migliaia di altri vengono deportati verso i campi di sterminio. Il 1 maggio 1945 le avanguardie del IX Corpus dell'esercito titino scendono lungo via Fabio Severo per occupare Trieste con la dichiarata intenzione di portare i confini della Jugoslavia almeno fino a Lisonzo. È l'inizio dei 40 giorni di occupazione della città e della seconda puntata della tragedia delle foibe. Una tragedia che nel contesto della campagna di terrore lanciata dall'Ozna, la polizia segreta di Tito, porterà al grande esodo. Ancora oggi non è chiaro quanti furono gli italiani vittime di infoibamenti e deportazioni senza ritorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Marco Pirina, nel suo libro intitolato Emblematicamente Genocidio, pubblica una lista di 5.700 scomparsi da Trieste a Gorizia, ma esiste il fondato sospetto che su tutto il territorio ex italiano conquistato dagli slavi i morti potrebbero essere 10.000, 15.000 o anche più. Le stragi si compiono nella Venezia Giulia e anche in Dalmazia, a tal punto che per la sola Pola il governo militare alleato di Trieste, che ha appena sostituito gli occupanti jugoslavi, riceve la denuncia di 998 sparizioni. Nelle foibe non vengono fatti sparire per sempre solo nemici del popolo del regime di Mussolini, ma finiscono anche membri del Comitato di Liberazione e convinti antifascisti che si oppongono alle mire espansionistiche di Tito. Sorte altrettanto amara spetta ai militari italiani deportati nei campi di concentramento. Minacciati dagli jugoslavi vincitori, gli italiani dell'Istria e della Dalmazia imboccano la via dell'esodo. Dal 1945 al 49 si registra il flusso maggiore, ma i profughi continuano ad arrivare in Italia fino ai primi anni 50 e oltre. Gli esuli censiti nel 58 sono 201.440. E, secondo padre Flaminio Rocchi, autore di un'opera monumentale sulla pagina strappata della storia d'Italia, altri 50.000 muoiono per malattia o vecchiaia senza essere stati registrati, oppure si sono reinseriti autonomamente nella madrepatria. In 80.000 hanno scelto la via dell'esilio all'estero e 15.000 sono esodati dopo il 58. Nell'immediato dopoguerra da Fiume fuggono 54.000 italiani, da Pola 32.000, da Zara 20.000, da Capodistria 14.000. Gli esuli giunti in Italia vengono ospitati in 109 campi profughi, dalle baracche sul Carso, l'altipiano che sovrasta Trieste, alle vecchie scuole della Sicilia, passando per le caserme di Torino e le ex colonie marine di Bari, almeno 300.000 istriani e dalmati vengono volutamente dispersi perché le autorità li considerano pericolosi. Volevano addirittura le impronte digitali, ricorda il francescano Rocchi, testimone del dramma dell'esodo. Il nostro governo scambiava un sentimento forte di italianità che ci aveva portato a rifiutare la Jugoslavia e i suoi metodi con nazionalismo di marca fascista. Fu un brutto equivoco. A tal punto che il piroscafo Toscana, zeppo di esuli istriani, viene accolto a Venezia dal dileggio dei comunisti locali che non credono alle foibe e al regime del terrore instaurato dal compagno Tito. Sul piano internazionale le cose non vanno meglio. Nonostante gli jugoslavi siano stati costretti a lasciare Trieste il 12 giugno 1945 per lasciare posto alle truppe anglo-americane che hanno costituito il governo militare alleato. Tre giorni prima il generale Morgan, capo di stato maggiore del quartier generale alleato per il Mediterraneo di Harold Alexander, si è accordato a Belgrado con gli uomini di Tito, stabilendo due zone di provvisoria amministrazione. La zona A, che comprende Muggia, Trieste e il litorale fino a Monfalcone sotto controllo alleato, e la zona B, che si estende dal fiume Quieto fino a Capodistria e Buie sotto controllo jugoslavo. L'importante porto di Pola passa agli alleati, così avrebbe dovuto accadere per le città italiane della costa, ma non avverrà mai. Alle ore 11 del 10 febbraio del 1947, il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, firma il Trattato di Pace di Parigi, che toglie definitivamente all'Italia quasi tutta l'Istria, Fiume e Zara. La zona B, assieme alla zona A, vanno a formare il territorio libero di Trieste, anche se Tito continua a reclamare tutto, compreso il capoluogo giuliano. Il 20 marzo del 48, Francia, Inghilterra e Stati Uniti propongono il ritorno della zona B all'Italia e accusano la Jugoslavia di non garantire la tutela e il rispetto dei fondamentali interessi del popolo del territorio libero. Questa importante dichiarazione tripartita, che riaccende le speranze degli istriani, perde peso con lo strappo di Tito da Stalin e il segreto avvicinamento degli alleati a Belgrado in funzione antisovietica. L'8 ottobre 1953 Inghilterra e Stati Uniti annunciano l'intenzione di lasciare la zona A. Un anno più tardi il Memorandum di Londra sancisce: in vista del fatto che è stata constatata l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del trattato di pace con l'Italia relativa al territorio libero di Trieste, gli anglo-americani si ritirano. I governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro amministrazione civile sulla zona per la quale avranno la responsabilità, ovvero l'Italia riacquista Trieste e Tito si impossessa della zona B. La perdita definitiva di questo ultimo lembo di Istria viene siglata alle 18.30 del 10 novembre 1975 a Osimo, uno sconosciuto paese delle Marche. Il ministro degli esteri italiano Mariano Rumor firma il trattato che chiude le questioni territoriali con Belgrado, assieme a Milos Minić, vice primo ministro jugoslavo. Con pochi colpi di penna dal 47 a Osimo sono andati perduti 219 città e paesi italiani e di un territorio di quasi 10.000 km quadrati che si estende fino al Carnaro e a Zara sono rimaste all'Italia solo Gorizia e Trieste con un retroterra di 695,70 km quadrati. Profetiche si sono rivelate le parole del parlamentare triestino Fausto Pecorari, già internato a Dachau dai nazisti, che intervenendo in aula contro la pace ingiusta del 47 dichiarava: con questo trattato la civiltà italiana della sponda orientale dell'Adriatico sparirà come sparita in Dalmazia. In Italia, invece, sono sorte fin dal 1945 diverse organizzazioni istriane e dalmate, prime fra tutte l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, articolate in 60 comitati provinciali e varie delegazioni all'estero, l'unica presente su tutto il territorio. Nel 1947 viene fondata l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, che costruisce 8.326 case per gli esuli in 39 province diverse, da Trieste a Catania. L'opera acquista dal comune di Roma un terreno a 12 km da Piazza Venezia, sulla via Laurentina, semi-abbandonato e frequentato da prostitute. Oggi è il quartiere Giuliano Dalmata con la chiesa di San Marco, patrono di Venezia. Le altre associazioni nate dall'esodo sono l'Unione degli Istriani, con sede a Trieste, che ha fondato nel capoluogo giuliano la libera provincia dell'Istria in esilio, comprendente 13 comuni da Capodistria a Pola e oltre, chiamati Famiglie, l'associazione della comunità istriane, operante prevalentemente nel capoluogo giuliano, deriva dal Comitato Nazionale di Liberazione della Seconda Guerra Mondiale. Il libero comune di Zara in esilio ha avuto come sindaco il noto stilista Ottavio Missoni. Accanto a questi sodalizi vanno registrati circoli e comunità da Gorizia a Milano che stampano libri, opuscoli o giornali per un totale nel corso degli anni di oltre 100 testate edite dalla diaspora. Oltre confine, invece, la minoranza dei rimasti, gli italiani che non hanno scelto la via dell'esodo, è composta da poco più di 20.000 anime. Nel 1944 le autorità partigiane favoriscono la fondazione dell'Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume, che punta a raccogliere gli aderenti al movimento di liberazione che accettano il passaggio della penisola e di Zara alla Jugoslavia di Tito. L'esodo lascerà un incolmabile e lacerante vuoto, soprattutto nella scuola italiana, a causa della fuga di gran parte del corpo insegnante. In Istria sono indubbiamente rimasti i ceti più economicamente deboli e culturalmente sprovveduti, oltre a qualche elemento estremamente politicizzato. Bisognerà attendere fino al 1963 e poi il 71 per la riscossa della comunità italiana che chiede a gran voce di rispettare i diritti della minoranza autoctona e inizia a scontrarsi col regime. Non a caso nel 1974 il presidente dell'Unione, Antonio Borme, pur comunista, viene fatto fuori e perseguitato come pericoloso revanchista. Minacce e abusi continuano negli anni Ottanta, quando le fondamenta della Jugoslavia iniziano a scricchiolare e si formano i primi movimenti di protesta e dissenso. L'Unione degli Italiani, per la verità, sta a guardare, ma alla fine segue il vento del rinnovamento. Oggi la nostra minoranza ha un proprio organismo rappresentativo, ma non mancano le critiche per la gestione, a cominciare dall'utilizzo dei fondi versati dall'Italia. La Federazione degli Esuli, che raggruppa tutte le sigle importanti, a parte l'Unione degli Istriani, sta avviando un deciso riavvicinamento ai rimasti. Uno dei passi di questo percorso condiviso è la decisione di celebrare in maniera congiunta il giorno del ricordo 2021 nelle forme possibili rispetto alla pandemia. La disgregazione della Jugoslavia e i conseguenti conflitti nei Balcani hanno rimescolato ulteriormente le carte della storia di queste terre. La Croazia e la Slovenia, riconosciute come repubbliche indipendenti, sono state divise da un confine calato come una mannaia sull'Istria, assegnando tre quarti del territorio a Zagabria e il rimanente a Lubiana, ma tagliando di netto la penisola e la comunità italiana. Almeno due storiche città della costa dalmata hanno vissuto gli orrori della guerra: Ragusa, Dubrovnik, semicircondata, e Zara, Zadar, che ha rischiato di venire conquistata dai serbi provenienti dalla Craina, l'entroterra dalmata. La guerra, seguita all'implosione della Jugoslavia, è durata 10 anni, fino al 2001. Slovenia e Croazia sono entrate a far parte dell'Unione Europea battendo il confine con l'Italia. Sul tappeto sono rimasti alcuni nodi irrisolti, come la questione dei beni abbandonati dagli esuli, ma il futuro è di riconciliazione e condivisione sul dramma delle foibe che ha flagellato, a guerra finita, con una pulizia multietnica, anche sloveni, croati, serbi, schierati contro Tito durante il secondo conflitto mondiale. L'avvocato Paolo Sardo Salbertini, presidente della Lega Nazionale fin dagli anni 90, comprende la sfida per il futuro. L'Italia non può tornare in Istria, ma l'italianità sì. Roma e gli esuli devono giocare un ruolo politico per ricostruire la nostra presenza nella penisola, avendo ben chiaro che l'Istria di domani non sarà più quella di un tempo, bensì una regione aperta, autonoma ed europea.